Le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. ZTL Isola, da oggi telecamere attive e scattano le multe, deroghe per residenti e lavoratori, l'assessora Censi dice vantaggi anche per i commercianti. Da questa sera e per 24 ore lo sciopero dei treni interesserà anche la Lombardia, fascia di garanzia tra le 6 e le 9, tra le 18 e le 21, la mobilitazione non interesserà ATM. In memoria di Youssef, la raccolta fondi in memoria del ragazzo morto 2 anni fa nel carcere di San Vittore, le donazioni hanno raggiunto quota 5.000 euro, aiutiamo minori e giovani adulti in difficoltà. Via libera definitivo alla ZTL serale e notturna nel quartiere Isola di Milano. Da pochi minuti, dalle 19.30, le telecamere e i varchi di accesso sono attive e scatteranno le multe per chi non rispetterà il divieto di circolazione dei veicoli fino alle 6 della mattina successiva. Sono previste una serie di deroghe per i residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli. La zona a traffico limitato entra così pienamente in vigore dopo una serie di incontri con la popolazione e qualche protesta, soprattutto da parte di alcuni esercenti dell'isola. Arianna Censi è assessora alla mobilità del Comune di Milano.
Da oggi parte la rilevazione digitale attraverso le telecamere, che è il sistema che usiamo per controllare gli accessi. Ovviamente abbiamo utilizzato più di 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, per avvisare la popolazione, per avvisare tutti che entrava in vigore un sistema a cui non si può non far riferimento. La ragione per cui l'abbiamo attivata è per proteggere, diciamo così, coloro che risiedono e vivono nelle zone interessate dalle telecamere e dalla ZTL. Questo è stato fatto perché proprio dai cittadini, dai residenti è venuta questa esigenza. Durante la realizzazione delle regole che stanno dietro l'attivazione di una zona a traffico limitato, abbiamo compreso quali fossero le preoccupazioni, anche i timori, anche di coloro che lì vi abitano, e abbiamo messo in campo tutte le opzioni necessarie a fare in modo che la vita delle persone che abitano lì non fosse penalizzata dalla ZTL, e credo che ci siamo abbastanza riusciti, ecco. E devo dire che queste richieste hanno poi condizionato il modo in cui stiamo facendo la ZTL Isola, in cui faremo la ZTL San Siro, in cui abbiamo fatto la zona del quadrilatero, perché erano richieste corrette e anche che tenevano conto delle esigenze della vita di tutti i giorni delle persone.
Scatterà alle 21.18 di questa sera lo sciopero nazionale dei trasporti, indetto dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie. La mobilitazione proseguirà per 24 ore, con conseguenze anche sulla circolazione dei treni in Lombardia. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, sono garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sono previsti bus sostitutivi, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale. Il personale ATM non aderisce invece alla mobilitazione, dunque non ci saranno effetti sul trasporto pubblico locale. È passato un anno dallo scontro in via Porpora, dove è morto Matteo Barone, 25 anni, investito sulle strisce pedonali da una persona che guidava oltre il limite di velocità e in stato di ebbrezza. Da allora quell'attraversamento e l'intera via Porpora sono rimasti esattamente uguali: una strada rettilinea, con corsie veicolari larghe, marciapiedi stretti e nessuno spazio per infrastrutture ciclabili o verde urbano. Nei mesi successivi allo scontro, un gruppo di cittadini, insieme all'Associazione Verde Porpora, un comitato locale già attivo da qualche anno, aveva avanzato una proposta concreta per mettere in sicurezza e riqualificare proprio la via. Sentiamo Chiara Quinzi, che fa parte di Verde Porpora.
Purtroppo, diciamo, non è cambiato molto, nonostante che, diciamo, nei mesi passati noi ci siamo messi al lavoro, abbiamo fatto proposte anche tecniche, abbiamo raccolto anche le voci di tante persone che abitano via Porpora in diversi modi, chi ci vive proprio, chi usa i servizi, chi ci passa, insomma, che raccontano una situazione davvero poco piacevole, se non addirittura davvero molto pericolosa, come l'è stata per Matteo. E quindi è un anno che chiediamo, ma già anche da prima col Comitato Verde Porpora, che la strada sia completamente rivista, che si pensi alla mobilità dolce, quindi alle persone, alle tante persone che usano i marciapiedi, che camminano, che vanno in bicicletta, e non ultimo la questione ambientale, che quest'estate è veramente stata molto, molto presente, quindi l'idea di piantare degli alberi, avere dell'ombra, che l'asfalto non si sciolga, eccetera. E purtroppo dobbiamo dirci che a oggi non abbiamo ancora avuto una risposta ufficiale, nonostante che abbiamo avuto un abboccamento, cioè è stato chiesto di mandare le nostre istanze, il nostro progetto, e che diciamo che apparentemente ci rassicurano dicendo che è stato preso in considerazione. Ovviamente siamo fiduciosi di avere il prima possibile questo riscontro, ma purtroppo ad oggi ancora non c'è niente di ufficiale.
Una raccolta fondi per sostenere minori e giovani adulti in difficoltà. A 2 anni dalla morte di Youssef Barsoma, avvenuta nel carcere di San Vittore a Milano, gli operatori che si sono occupati di lui hanno raccolto più di 5.000 euro che hanno aiutato ragazze e ragazzi senza tutele minorili né famiglie alle spalle. Sentiamo il servizio di Chiara Manetti.
31 tra ragazze e ragazzi aiutati nell'ultimo anno. È il bilancio della raccolta fondi intitolata Youssef Barsom, morto a soli 18 anni nel rogo della sua cella a San Vittore nella notte tra il 5 e 6 settembre 2024. Partito dall'Egitto a 14 anni, passato per i lager libici e arrivato a Lampedusa con i segni delle torture sul corpo e nella mente. Youssef era un ragazzo solo e fragile. Entrato in carcere per un piccolo furto in un supermercato, da quelle mura non è più uscito, nonostante il tribunale per i minorenni lo avesse dichiarato 2 volte incapace di intendere e di volere. Una vicenda segnata dall'archiviazione dell'inchiesta sulla sua morte, per cui erano indagati i suoi compagni di cella. Archiviazione a cui il fratello e l'avvocato della famiglia si sono sempre opposti, denunciando come le sue gravi patologie psichiche siano state sempre ignorate. Dalla sua storia, 3 persone che si erano prese cura di lui, 2 assistenti sociali e la sua tutrice legale, hanno fondato il progetto In Memoria di Youssef. Sentiamo una delle promotrici, Chiara Poletti.
Noi interveniamo praticamente dove il sistema, diciamo, ha un piccolo buco. Siamo un piccolo fondo, abbiamo aiutato appunto 31 ragazze e ragazzi in un anno di raccolta fondi. La maggior parte delle ragazze sono tra i 18 e i 21 anni, principalmente stranieri ma non solo, che quindi si trovano soli, senza famiglia a supporto e senza più tutele. Noi non siamo un'associazione, ma siamo semplicemente un gruppo di volontari. In questa pagina Instagram, ma anche sulla pagina Facebook, che si chiama con lo stesso nome, In Memoria di Youssef, chiediamo una piccola donazione per non farle rimanere in strada e dargli anche un minimo di possibilità per il loro percorso di integrazione qui in Italia e a Milano.
Proseguirà il 12 ottobre con la convocazione in aula dei consulenti della Procura il processo sul progetto Bosco Navigli, un complesso residenziale sorto nello storico quartiere di San Cristoforo, nella zona sud-ovest di Milano. Per la vicenda sono imputate per lottizzazione abusiva e abusi edilizio 7 persone, tra cui l'architetto Stefano Boeri e gli ex dirigenti comunali Alberto Viaroli e Giovanni Oggioni. Quelle del 12 e poi del successivo 19 ottobre saranno delle udienze importantissime per l'accusa. Verranno infatti ascoltati i consulenti tecnici dei pubblici ministeri che avevano stimato un danno di oltre 5 milioni e mezzo di euro per mancate monetizzazioni a favore di Palazzo Marino. Il piano per ampliare lo scalo e aumentare il traffico nell'aeroporto di Orio al Serio sta suscitando proteste in tutta la Bergamasca. Tra i problemi principali ci sono l'inquinamento acustico, quello ambientale e la sacrificata qualità della vita degli abitanti della zona. Giovedì sera la rete dei cittadini farà un flash mob davanti agli uffici dell'ente gestore. Da Bergamo il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Mentre la sindaca Carnevali festeggia Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, si moltiplicano le iniziative contro l'ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio. È online su change.org una petizione che ha raggiunto in pochi giorni più di 1.300 firme. Prima la salute, l'ambiente e la qualità della vita, recita il testo, che chiede di fermare il piano di sviluppo dello scalo, che per il 2040 prevede 23,9 milioni di passeggeri l'anno. Oggi sono 17 milioni i passeggeri annui del primo scalo italiano di Ryanair, che da anni fa registrare le lamentele di chi la notte non riesce a dormire per il rumore degli aerei. È questo uno dei punti critici. Dalle 23 alle 5 non dovrebbero esserci voli, ma ogni notte c'è chi resta sveglio per i boati, anche a finestre chiuse. Contro l'ampliamento si sono detti anche i sindaci dei comuni più toccati dalle rotte, come Seriate e Orio, per cui la crescita sarebbe incompatibile col territorio. È in corso ora il dibattito pubblico sul progetto di sviluppo lanciato dalla partecipata che gestisce subisce lo scalo SACBO, di cui il comune di Bergamo è socio al 14%, un conflitto di interessi al centro delle contestazioni, che oltre a rumori e smog lanciano l'allarme su traffico indotto e conseguenze del turismo, come aumento dei B&B e dei prezzi delle case. Intanto è pubblico lo studio epidemiologico dell'azienda sanitaria locale, finanziato dalla stessa SACBO, per cui l'inquinamento portato dai voli non causerebbe danni alla salute che non siano già provocati dallo smog della pianura padana. E giovedì 15 sigle invitano a un flash mob alle 18.30 fuori gli uffici di SACBO a Grassobbio, a firmare fra gli altri AVS, comitati, sindacati di base e movimenti.
Precariato, costo della vita troppo alto e l'intelligenza artificiale che entra in classe, oltre ai genitori cosiddetti senza rete, nei mesi estivi. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico in Lombardia, la CISL Scuola ha provato ad evidenziare le problematiche legate al mondo scolastico lombardo. Nelle scuole lombarde negli ultimi mesi sono stati assunti a tempo indeterminato 7.042 docenti, di cui 2.153 di sostegno, un dato in crescita rispetto allo scorso anno. È un passo in avanti, che però secondo il sindacato non basta a colmare le lacune del sistema. Sentiamo Luisa Treccani, che è segretaria generale della CISL Scuola Lombardia.
Rimane un problema nella nostra regione è l'elevato numero appunto di precari, ed è per quello che una sostanziale delle richieste che facciamo come CISCuola è proprio quella di introdurre una forma di stabilizzazione automatica, la definiremmo, cioè come oggi già accade dalla graduatoria provinciale per le supplenze, per i posti di sostegno. E chiediamo che possa avvenire anche senza tramite concorso l'assunzione del personale già abilitato. In questo modo si riuscirebbe a garantire una maggiore stabilità e continuità del personale. Inoltre diventa indispensabile aprire col governo un ragionamento funzionale davvero sulla situazione di organico, sia docenti che ATA, perché anche sul personale ATA siamo fortemente in sofferenza. E da ultimo un aspetto che è una problematica che diciamo è abbastanza forte, che è quella della denatalità. Per farvi fronte all'interno della scuola, la proposta che facciamo non è tanto quella di ridurre le classi o ridurre le scuole, ma fare in modo che questa diventi un'opportunità per ridurre piuttosto i numeri di alunni per classe, dal momento che le indicazioni del Ministero chiedono una forte personalizzazione dell'offerta formativa e all'interno delle classi abbiamo davvero tante situazioni di disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali che richiedono una programmazione personalizzata. Riuscire ad avere un numero inferiore di alunni permetterebbe davvero un'autentica personalizzazione che oggi fatica a realizzarsi o comunque appesantisce notevolmente il lavoro sommerso del personale docente.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Tra martedì e mercoledì l'arrivo di un'attiva perturbazione dal nord Atlantico interromperà il lungo dominio dell'alta pressione, quindi le previsioni per le prossime ore: cielo sereno o solo con qualche passaggio nuvoloso irregolare, comunque asciutto. Per la giornata di domani martedì ancora soleggiato ma con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, in serata primi rovesci e temporali più diffusi poi nella notte, soprattutto tra le Alpi e la pianura pedemontana, localmente fenomeni intensi. Le temperature massime saranno ancora comprese tra 29 e 31 gradi, poi mercoledì proseguiranno i temporali, soprattutto in mattinata, con marcato calo delle temperature massime tra 22 e 25 gradi.
Sono le 19.59 minuti, era tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti e Alessandro Braga.